Vorrei leggervi queste parole molto belle che Papa Francesco, proprio sul tema di cui ci siamo occupati questa mattina, ha detto, adesso spero di dirvi anche quando perché non me lo ricordo, in un'udienza generale il 10 agosto di quest'anno, 2016. Papa Francesco, 10 agosto 2016, ha tenuto un'udienza generale in San Pietro commentando proprio il passo della vedova di Nain e del suo figlio che ritrova la vita. E dice così Papa Francesco: alla porta santa ognuno giunge portando la propria vita, le sue gioie, le sue sofferenze, i progetti familiari, i fallimenti, i dubbi, i timori, per presentare la sua stessa vita alla misericordia del Signore. Stiamo sicuri che presso la porta santa, e siamo ancora in fase di giubileo, quindi nel giubileo, il Signore si fa vicino per incontrare ognuno di noi, per portare e offrire a tutti la sua parola consolatrice, non piangere. Questa è la porta dell'incontro tra il dolore dell'umanità e la compassione di Dio. Varcando la soglia, noi compiamo il nostro pellegrinaggio dentro la misericordia di Dio, che come al ragazzo morto ripete a tutti, a ciascuno di noi, dico a te, alzati. A ognuno di noi dice, alzati. Dio ci vuole in piedi, ci ha creati per essere in piedi. Per questo la compassione di Gesù porta a quel gesto della guarigione, a guarirci, di cui la parola chiave è alzati, mettiti in piedi come Dio ti ha creato. Ma Padre, noi cadiamo tante volte, avanti, alzati. Questa è la parola di Gesù, sempre, di fronte a qualsiasi caduta, di fronte a qualsiasi persona. Nel varcare la porta santa cerchiamo di sentire nel nostro cuore questa parola, alzati. La parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche in noi, come nel giovinetto di Nain, il passaggio dalla morte alla vita. La sua parola ci fa rivivere, rinfranca i cuori, dona speranza, apre a una visione del mondo e della vita che va sempre oltre la sofferenza e la morte. Sulla porta santa è inciso per ognuno di noi l'inesauribile tesoro della misericordia di Dio, capace di trasformare noi stessi in una parola rinfrancante per il resto del mondo. Questo Papa Francesco, 10 agosto 2016, commentando proprio il brano che abbiamo letto questa mattina. Allora, adesso è un tempo, ho parlato fin troppo, come al solito è il tempo invece per parlare voi, dubbi, domande, integrazioni, cose che invece hanno suscitato a voi nel periodo di riflessione su questo brano e che volete condividere, no? Qui non c'è una lezione frontale di qualcuno, qui si impara insieme, quindi la parola di Dio riferisce immagini, messaggi a tutti. Allora siamo qua per condividere. Coraggio. Vito.
Quello che si è letto, quello che si è detto è molto bello, no? Vedere questo figlio che è morto di una vedova, che viene portato, poi Gesù lo vede così e lo risuscita, lo regala la mano. A me purtroppo ha fatto venire in mente un episodio papale, papale così, che purtroppo si è realizzato un mese fa, a casa mia tra l'altro, paese di Francesco, che è un'amica che ha perso il marito l'anno scorso, è andata al lavoro, è arrivata, dopo mezz'ora si è sentito male, si è accasciata ed è morta. Ed era inconsolabile questa donna. Un mese fa il figlio va al lavoro, dopo un po' di tempo si accascia e muore. Stessa situazione così. Che gli vai a dire a quella vedova lì? Che già stavo consolando io per il marito che era inconsolabile, giovane tra l'altro. Che gli andiamo a dire a questa donna qui? Quando sì, è vero tutto quello che abbiamo detto, che è la dimostrazione che la vita non muore, eccetera, però rimane poi il pratico. E allora la cosa che si dice spesso, dice Gesù ha guarito quello e tutti gli altri perché non li ha guariti? Perché non li ha guariti? Non li guarisce? Perché non li risuscita? Il problema rimane nei confronti di quella vedova in questo momento a cui puoi stare solamente vicino e basta, insomma.
Più che un episodio storico, quello che abbiamo letto è un insegnamento. Non è che possiamo pensare che, diciamo così, Gesù, se aveva questa capacità e facilità di risuscitare i cadaveri, lo faceva solo 3 volte. Perché sembrerebbe che 3 sono state le volte: Lazzaro, il figlio della vedova, la figlia di Giairo, basta, con tutti i morti che ha incontrato, con se stesso che muore, no? Allora vuol dire che probabilmente più che un fatto storico dove Gesù interviene nella vita di qualcuno per realizzare un miracolo, ecco, l'accento certo non è posto sul miracolo, si tratta di una storia che ha un valore simbolico. Simbolico vuol dire che unisce tutto. Simbolico è il contrario di diabolico. Diabolico è quando, per esempio, nella Chiesa qualcuno cerca di seminare zizzania, paure, risentimenti, cattiverie. Quello è diabolico, cioè divide. Simbolico è quello che mette tutto insieme, che cerca di unificare. Allora, questi interventi di Gesù non sono fatti storici di per sé, puntuali così, che sono grazie fatte a qualcuno e non a qualcun altro. Sono il mettere tutto insieme e il dirci che l'intervento di Dio, la presenza di Dio, è tale per cui nessuna persona che si trova in una situazione che può essere la più difficile, la più disperata, può pensare di essere sola o di ascrivere a Dio quel tipo di scelta. E non significa che Dio interviene e ci fa rimettere in piedi i morti. No, ci sta dicendo che la morte, che è un fatto naturale, biologico, che tutti noi vivremo un giorno, non è la fine di niente. E capisco che da un punto di vista pratico tutto questo può sembrare un po' campato per aria, però dobbiamo anche fare i conti con dimensioni della vita che noi non consideriamo mai. Esempio, noi consideriamo vita da quando siamo nati, ma sbagliato, perché molti mesi prima vivevamo e quella era vita. Allora, la nostra esperienza, che non ricordiamo probabilmente, perché nessuno ricorda i mesi di vita placentare, no, è chiaro, però da un punto di vista anche scientifico nessuno può mettere in dubbio che abbiamo vissuto quasi un anno in una pancia, in un ventre, questo è evidente. Allora, quell'esperienza era una vita. Tutti siamo sicuri che il giorno prima del nostro nascere eravamo vivi, ed eravamo vivi in una pancia, con un'esperienza completamente diversa. Quindi probabilmente quello che si può, piano piano, non nel momento ovviamente del dolore, però cominciare a far riflettere su che cos'è vita. La vita che cos'è? La parentesi fra la nascita e la morte? Ma non è vero, perché prima della nascita è chiaro, evidente, scientificamente dimostrabile che la vita c'era, perlomeno per molti mesi e perlomeno in un ventre. Allora dovremmo probabilmente cercare di entrare in quella lettura, cioè nel dire che la vita è un'esperienza a stadi, a gradi sempre differenti. Per cui anche la scienza medica oggi ci dice che il bambino all'atto della nascita, e parlo del parto naturale, ma penso che la stessa cosa possa valere per una nascita ancora più traumatica probabilmente che il parto cesareo, la scienza medica ci dice che il bambino, quando sta nascendo, pensa di morire. Il trauma letto dal cervello del neonato è lo stesso trauma che legge poi il vecchio o il giovane che muore in questa vita terrena. Quindi probabilmente la vita è proprio questo, è un gioco di scatole per cui ci apriamo sempre orizzonti più grandi, da una pancia a un orizzonte che è quello della Terra e poi dall'orizzonte della Terra a un altro salto che sembra nel vuoto, che sembra la fine di tutto, che sembra un grande trauma, e invece ci apre un orizzonte ancora più sconfinato, che è lo stesso orizzonte di Dio, che quindi non ha confini. È chiaro che è un discorso che non è facilmente recepibile quando una persona ha perso il marito e il figlio nel giro di qualche mese o di un mese, non so, no? Però è chiaro, quello che è il problema, secondo me, Vito, tu anche professionalmente stai aiutando questa persona, evidentemente. Il vero problema della morte, noi abbiamo fatto un ritiro sulla morte, vi ricordate?
Sì.
Qualcuno di voi c'era, no? Eravamo agli inizi. Ecco, il vero problema della morte è che della morte non si parla. I tabù come la morte. La morte, guardate, nel nostro mondo la morte è qualcosa di temuto. La gente ha una paura maledetta della morte. È una cosa di cui è meglio non parlare. Tutte le cose che sono tabù poi fanno problema. Sono tabù proprio perché ci fanno problema, non sappiamo come affrontarle. No? Allora la vera risposta, che non vale nel caso di questa povera donna che ha vissuto questo così, ma la vera risposta che sarebbe per ciascuno di noi oggi è educarci alla morte. Fare tutto un cammino per poter poi affrontare questo momento così terribile, ineluttabile, che ci toccherà da vicino prima o poi, a tutti. Perché tutti, naturalmente, per esempio, perderemo i nostri genitori, tutti. I nostri genitori perderanno i loro genitori, che sono ancora vivi, e questo è normale, no? È la norma. Però non l'abbiamo mai strutturato, analizzato, preparato, dobbiamo prepararci, non solo alla nostra morte, ma alla morte degli altri, a vivere quel momento. Allora, se tu hai una preparazione, certamente dopo l'impatto non è quello. L'impatto che ti dà un tabù, una cosa di cui è meglio non parlare, perché la società ci dice che dobbiamo essere tutti super efficienti, non avere nessun dolore, la prima pelo che ti tira antidolorifico, tutti scattanti, efficienti, sul pezzo, autosufficienti. Questa società non può parlare della morte, non può parlare del dolore, non può parlare di cose che però bene o male ci sono, e se se ne parla e ci si educa, si affrontano. Altrimenti c'è una fragilità terribile che di fronte a delle catastrofi, tragedie come questa, non può che deflagrare e scoppiare. Che dici tu di questa necessità di prepararsi a tutto questo?
Questa è la cosa più vera, non è più vera o meno vera, è vera, no? Il discorso che, poi è vero anche che quando uno fa l'esperienza in questo momento devo badare a me, che sono qui adesso. Spesso viene in mente, se lo sentissero quelli, se lo sentissero quegli altri, eccetera, eccetera. Però noi poi usciamo di qua e ci troviamo di fronte a questo. E purtroppo le prediche in chiesa non sono di questo tenore qua. Ti vengono a raccontare che la sua causa principale è che Gesù, perché era figlio di Dio, perché era potente, che cosa ha fatto? Ha resuscitato un morto. Questo si racconta. Quindi perché l'ha fatto? Queste sono testuali parole. Perché ha risuscitato quello? Per dimostrare che era figlio di Dio. Giovane.
No, ma io non lo metto in dubbio. Il Vangelo ha molti livelli di lettura e questo ma diciamo che è un po' così.
Spesso si porta questo esempio della vita in gestazione e la vita dopo. Parliamo comunque di vita fisica, certo. Anche prima della gestazione, prima della nascita, sì. No? Mentre quando c'è la morte, quella che noi chiamiamo morte, quella è un'altra cosa rispetto a questa esperienza qua. Noi un'esperienza diversa di vita non l'abbiamo mai fatta, neppure in pancia, perché è una vita, può essere solamente come esempio lontano, cioè sono due tipi di vita un pochino diversi, però dobbiamo tenere presente che sono due tipi di vita fisica, mentre quell'altra no.
Diciamo che questo però, sì.
A me personalmente consola il fatto che noi chiamiamo morte, quella lì tu lo sai come io la intendo. Anche se non è scritto da nessuna parte, però a me viene spontaneo la contrazione tra due parole per dire morte, la contrazione tra mox e ortum, sarebbe subito mox, ortum, togliamo la x e la o, una delle o, e facciamo mortum, e quello significa risorto subito, adesso, mox in latino significa subito, adesso, nel momento in cui accade, c'è ortum, come oriente, da dove nasce il sole, dove sorge. Ecco qui, subito risorto. E questo, se uno capisce che cosa accade, a prescindere poi che significa la parola, è la cosa che consola qui in questa vita, ma dà veramente la vita sulla vita.
Da questo punto di vista mi collego a qualcosa che diceva Vito poco fa. Nei Vangeli si trovano due espressioni diverse per dire vita. C'è una vita che si chiama bios, è una vita che si chiama Zoe. La bios è la vita fisica, la Zoe è la vita spirituale, la vita dello spirito. Allora ci sono due uomini che vivono in ciascuno di noi, l'uomo fisico e l'uomo spirituale. L'uomo fisico è quello che evidentemente ha una parabola che cresce fino a un certo punto e poi comincia il suo decadimento. È quello che viviamo normalmente tutti, no? Cresciamo, ci fortifichiamo, diventiamo adulti e poi a un certo punto c'è un punto di passaggio per cui si comincia la decrescita, possibilmente una decrescita felice, come ormai di moda dire, no? Un invecchiamento, quindi anche una demolizione cellulare, eccetera, eccetera. Questa è la parabola, prima ascendente e poi discendente, dell'uomo fisico che è in ciascuno di noi. Mentre l'uomo spirituale ha una vita che per metà, facciamo anche un po' di matematica analitica, ci vorrebbe un bel piano cartesiano qui, ascisse ordinate, vabbè. Ecco, l'uomo spirituale in ciascuno di noi per metà del tempo ha lo stesso andamento, cioè il nostro spirito, la nostra capacità di godere, di innamorarci, eccetera, cresce esattamente come cresce il nostro vivere spirito, il vivere fisico. Però quando arriviamo al punto di non ritorno per la vita fisica, la vita spirituale continua a crescere. Quindi per la prima parte della vita abbiamo una crescita dell'uomo fisico e dell'uomo spirituale. Poi comincia a decadere il fisico e i teologi dicono che c'è un'inversione dell'andamento delle vite, per cui quanto più si matura, tanto più il fisico decresce, si indebolisce e un giorno arriva anche a morire, ma l'andamento della vita spirituale è esattamente contrario, cioè diventiamo sempre più capaci di godere nello spirito, di amare, di donare la nostra vita agli altri, così almeno dovrebbe essere. Poi purtroppo a volte ci sono anche esempi di vita di anziani che è invece molto chiusa e molto egoista, purtroppo, ma anche di giovani. In generale abbiamo meno capacità fisica ma più capacità di donare la nostra anima, di lavorare col nostro spirito. Quindi sono due livelli di vita diversi. Quando siamo nella pancia della mamma abbiamo certamente una crescita fisica, cominciamo a avere già una prima crescita spirituale che poi si manifesta anche nella vita terrena. E la vita terrena cresce ancora il fisico, cresce ancora di più lo spirito, perché ci rientriamo nella dinamica della porta, che abbiamo visto nel Vangelo, la dinamica del vedere, quindi del dare spazio all'altro attraverso gli organi di senso, che il Signore ci ha dato per donare spazio agli altri, non solo a noi stessi, che è la l'unicità della vita placentare, o al massimo rapporto duale con la madre, e a quel punto ecco, la capacità di donare l'amore. Lì lo spirito cresce molto di più che nella placenta. E poi, ecco, al punto di rottura succede quello, che sia pure con un fisico decadente diventiamo sempre più capaci di amare. Allora, la linea della vita, per una parte, è la stessa e cresce, ma a un certo punto continua a crescere infinitamente la vita dello spirito. Ecco perché io sono molto d'accordo con la lettura di Vito, lo dico sempre: la morte non interrompe la vita, ma semplicemente la fa rifiorire all'ennesima potenza. Il credo cattolico non è che i morti aspettano di risorgere fino all'ultimo giorno, state molto attenti, anche perché le traduzioni del Vangelo di Giovanni che si leggono sono sbagliate, come al solito, e quando si dice che risusciterà nell'ultimo giorno, che sono parole che vengono attribuite a Gesù, non è vero, perché in greco c'è scritto risusciterà nel suo ultimo giorno, cioè l'ultimo giorno di vita che fa, subito. Quando Gesù, nell'episodio di Lazzaro, capitolo 11 di Giovanni, parla della morte, dice chi vive e crede in me non morirà mai. Quindi la vita, che per un pezzo della nostra esperienza placentare e terrena va parallela nello spirito e nel fisico, continua infinitamente a crescere nello spirito, indipendentemente dalla morte fisica, tanto da diventare la vita infinita, la stessa vita dell'Eterno, la stessa vita di Dio. Il cristianesimo, alla fine, non è altro che questo, che ogni uomo e ogni donna è destinato a diventare infinito, a diventare un pezzo di Dio.
La resurrezione dei corpi, cioè dobbiamo fare questa differenza.
Certamente, perché...
La leggenda personale.
Chiaro, chiaro. Voi avete sentito tutta questa storia, è uscito adesso un testo, non so di quale congregazione, sul trattamento dei corpi, no? Cremazione, non cremazione, un sacco di volte facevamo problemi per la cremazione, era una grossa carenza di fede fare problemi per la cremazione dei corpi, carenza di fede, eh? Come se il Signore non avesse detto che è in grado di fare nuove tutte le cose, così come crede. Dovremmo leggere e studiare bene l'Apocalisse. Credevamo che incinerendo un corpo rendessimo impossibile poi il recupero della carne, insomma, come se il Signore stesse lì a dover aspettare, e come se i corpi messi sottoterra rimanessero intatti, se avete presente. Meno male che oggi siamo molto più intelligenti, insomma, parliamo di queste cose con grande apertura, ci rendiamo anche conto delle problematiche così molto fisiche di conservazione che ci sono e che dobbiamo affrontare, no? E crediamo finalmente davvero nella onnipotenza di Dio, che non vuole mandare i terremoti, ma dare vita a tutto, anche ai corpi che non ci sono più, che sono dissolti, ma in Lui sono perfettamente conservati. Ecco. Quindi ecco, un po' questo è il discorso. La vita non si interrompe, la morte non è la fine della vita, anzi diventa il suo fiorire all'ennesima potenza. È attraverso il punto finale che noi sperimentiamo, quando moriamo fisicamente, sperimentiamo l'infinito della vita di Dio.
Ma non è la vita spirituale che può dare l'immortalità?
Perché l'immortalità è subito. Il discorso del recupero dei corpi è molto interessante, perché vedete, non sarebbe la stessa cosa dire a un uomo o una donna di questa terra: tu vivrai per sempre nello spirito. È molto bello potergli dire che anche il tuo corpo è immortale. E perché è molto bello? Perché ci fa capire il valore divino che ha il corpo. Il corpo non è, come dicevano i platonici, la prigione dell'anima. Quello che conta è lo spirito e il corpo è porcheria, anzi le peggio cose sono tutte legate ai peccati della carne. Allora ci facciamo tutti vegetariani, no? Vedete? Ecco, il corpo è bellissimo, pensate a Gesù. Gesù che ha un corpo risorto, no? Che ha un corpo vero e proprio, tanto che si mette a mangiare sulla spiaggia con i suoi, mangia. Quindi fa atti di sostanza, non è spirito, è corpo. Il nostro corpo è destinato alla divinità, non solo la nostra anima. Il corpo di Cristo oggi è dentro la Trinità.
Ma come espressione di quello che siamo noi, l'abbraccio lo fa il corpo.
Dio è corpo e anima. E noi, corpo e anima, diventiamo un pezzo di Dio. Però è interessante perché immediatamente la vita spirituale, cioè la risurrezione è subito, la vita non si interrompe mai, continua. Non so se... certo, ragazzi, stiamo parlando di cose che un giorno scopriremo bene, ci ragioniamo.
Penso che uno sta male perché Cristo. Arriverà. In effetti non si riesce. Io da 20 anni mi sto preparando. Però non siete pronti.
È bello non essere mai pronti, perché quando uno si sente pronto è già perduto. Però torniamo alla logica iniziale del cammino. Ecco, quello che è importante è fare un cammino per prepararsi. Poi non saremo pronti, ma certamente avremo qualche strumento in più per elaborare tutto quello che può succedere, che può succedere. E soprattutto avremo qualche strumento in più per non pensare che è Dio che si è svegliato una mattina e ci ha fatto morire il marito o il figlio, perché c'è anche questo, eh? C'è anche questo. Purtroppo. Silvia.
Questa mi sono trasferita, ho cambiato casa. No, non era quando la mia vita è cambiata e mi sono trovata a vivere tanta solitudine. Ho cercato aiuto anche nei gruppi che facevano questi incontri come hai organizzato qui, e perché tu alla fine non c'erano grosse cose. E quindi mi ha invitata ad andare a una riunione del suo gruppo, una mia collega di lavoro, all'epoca era una latina, e lei frequentava Comunione e Liberazione. E loro facevano gli incontri settimanali, scuola di comunità la chiamano, e c'era il brano di Gesù che mandava, no, di Dio, che mandava le maledizioni una in fila all'altra. E che l'uomo però aveva poi di nuovo ritrovato e conservato questa fede nonostante tutte queste prove che Dio gli mandava. E io mi permisi di dire che Dio non ti manda gli accidenti nella vita, ma la vita ti presenta delle sorprese, a volte piacevoli, a volte no, ognuno ha un suo percorso e ci si aiuta gli uni con gli altri nel cammino. Quindi si condivide la gioia e si condivide anche quando il fratello ha un dolore e puoi offrirgli tu un sostegno, perché poi quando hai dolore non va a chiedere, perché c'è un chiudersi. E gridarono allo scandalo, insomma, perché loro dissero che no, c'era poi tutta la catechesi su questo di Don Giussani, che secondo me si rivolta nella tomba, perché non credo assolutamente che abbia mai. E io non sono più andata a essere incontro, mi sono tenuta la mia solitudine, anche se loro
sicuramente hai fatto bene. Allora, ecco, diciamo, interessante quello che lei ha detto, ma poi rispondo anche a quello che ha portato sostanzialmente. Ma lei dice, quando sei nel dolore ti chiudi, è proprio per quello che è Cristo, che vedendola prova compassione e apre la relazione. Lui sa bene questo. E entra proprio nella nostra chiusura, nella nostra solitudine ermetica piena di piagnisteo per aprirci e farci risorgere. Interessante, no? È lui che ha fatto il primo passo, ricordate nel Vangelo. Per quanto riguarda questa storia delle maledizioni di Dio, dobbiamo davvero fare una conversione grossa, grossa. In quale Dio crediamo? Io ho scritto recentemente sulla storia di Padre Cavalcoli, e ma a ripeterlo in tutte le sedi, che si può essere e definirsi credenti e invece professare la fede in Satana, nel diavolo. I satanisti sono proprio quelli che spacciano, i veri satanisti sono quelli che fanno queste scemenze nei cimiteri, la gente un po', ma i veri satanisti sono quelli che spacciano il volto di Dio, che è bellissimo, pieno d'amore e di misericordia, per un castigatore, un distruttore, uno che manda maledizioni, gente che non ha ancora capito la novità di Gesù. Mi onorano con questo popolo, mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, scriveva Isaia e ripeteva Gesù. Gesù ha passato 2 anni e 2 settimane, 2 anni e 2 settimane, che è la durata del suo ministero pubblico, 2 anni e 2 settimane a raccontare un volto di Dio completamente diverso. Allora, se rimaniamo legati a pagine dell'Antico Testamento senza illuminarle, come la Chiesa Cattolica ci dice, con la rivelazione di Cristo. Noi siamo cristiani e quindi dobbiamo seguire la rivelazione di Cristo, che per noi è l'unico vero volto di Dio che abbiamo mai visto sulla faccia della terra, e vuol dire che non abbiamo capito niente. Siamo rimasti, come ha detto questo Monsignor Becciu del Vaticano, parlando proprio di Cavalcoli e del castigo di Dio del terremoto, siamo rimasti a una fede pre-cristiana, cioè prima di Cristo, dove si potevano credere queste cose. Ma un cristiano che non ha ancora capito, vuol dire che o non ha mai letto il Vangelo, e temo che purtroppo in molti casi sia così.
Ma non l'hanno letto tanti preti il
Vangelo? È vero. Tanti preti, soprattutto preti che parlano alla radio davanti a 3 milioni di ascoltatori raccontando delle scemenze di questo tipo.
Anche
nelle parrocchie, dappertutto.
Ma questo terrorizzare le persone, a che per indebolirle?
Impaurirle, quindi in qualche modo, certo, beh, questo è sempre stato, questo è sempre stato, però credo che la radice di fondo sia davvero una profonda ignoranza. Ignoranza, perché se si conoscesse il Vangelo non si potrebbero fare queste cose. Ma a un gruppo di persone con problemi tu vai a presentare una cosa del genere, ma tu sei pazzo, ma sei veramente fuori di testa, non dalla grazia di Dio, perché da lì non c'è nessuno fuori, ma sei fuori di testa veramente. E quello sarebbe il volto di Dio che può aiutare le persone, a parte che è un Dio che non esiste, appunto, sarebbe il demonio. Ma poi presenti una cosa del genere, cioè anche da un punto di vista pratico di aiuto alle persone, cosa credi di fare? E meno male che le persone sane di mente si allontanano a gambe levate, no? Le pecore riconoscono la mia voce, e se non riconoscono che è la mia voce, giustamente tagliano la corda.
Comunque, se non riformano pure la liturgia, la prima lettura, la seconda, la terza e compagnia bella, siamo sempre punto da capo, perché se viene presentata la prima lettura, certe volte è da prendere e buttare, altro che parola di Dio. E quello significa che i liturgisti, quelli che hanno composto il messale, l'hanno pensato in quel modo lì. Non ne parliamo poi della preghiera dei fedeli fatta lì per lì, insomma, che sono dei strafalcioni.
Vito, io ti dico una cosa, io invece le prime letture le lascerei e metterei delle prime letture molto più drastiche ci sono di quelle che ci sono in lezione. Per sai perché? Per far vedere come non è e com'è, perché è così che nasce la messa. La messa nasce così. Sapete perché c'è la prima lettura? Nei giorni feriali c'è solo la prima lettura, non c'è la seconda lettura. La prima lettura è il Vangelo, eh? Proprio per far vedere come non è e come è. Se voi guardate, è sempre in antitesi quando c'è una pagina dell'Antico Testamento. C'è qualche seme di buono e poi Gesù ti prende solo quel seme di buono, tutto il resto lo scarta. Ma Gesù ha sempre fatto così. Quando cita l'Antico Testamento, taglia e brucia. Prende quello che c'è di buono e tutto il resto lo butta. È la stessa cosa, è setaccia, dobbiamo farlo anche noi. Prendere il buono che c'è, e Gesù fa quello e ce lo mostra benissimo nel Vangelo. Diverso è in questi giorni, io spero che i vostri preti, spero, non credo di no, spero, che i vostri preti vi stiano commentando l'Apocalisse. Stiamo leggendo come prima lettura, io in questi giorni stranamente non sto commentando il Vangelo a messa, sto commentando il brano dell'Apocalisse che tutti i giorni, per tutta la prossima settimana anche, si legge. L'Apocalisse è un testo bellissimo, pieno di speranza, pieno di accoglienza, bistrattato, letto male, utilizzato per paventare la gente, perché per chi non capisce niente, no? Però è un testo che è fatto apposta per riempire di speranza ed è bellissimo. Allora lì, se voi guardate, ieri, esempio di ieri, cosa diceva la prima lettura? Il mio messaggio, il mio libro, il Vangelo, ha la bocca, mamma mia, è dolce, è pieno di bellezza, sembra miele, ma se ti entra dentro davvero, ti sconvolge le viscere, perché ti fa cambiare, ti rendi conto che tu sei il primo a dover cambiare. Arriva Gesù, Vangelo, entra nel Tempio, scaccia fuori lui, cioè siete tutti una banda di ladri. Un covo di ladri, eh? E i sommi sacerdoti desideravano di ucciderlo. Ecco, avete visto? A parole, bene, quando poi ti entra dentro, ti scateni e non resisti più, perché chiede che devi cambiare, anche se sei il sommo sacerdote, anche se sei un cardinale, anche se sei papa, anche se sei re.
Allora, bellissimo. Come lo spiega questo? Gesù ha purificato il Tempio.
Sì, sì. purtroppo.
Le parole,
purtroppo. Però se uno leggesse bene le cose, quei due brani dicono la stessa cosa, perché Nuovo Testamento e Nuovo Testamento. Quando abbiamo Antico e Nuovo, c'è sempre da mettere in risalto la novità. La novità.
Perché sempre parola di Dio, però.
Sempre parola di Dio, ma di livello molto diverso. Noi diciamo, difatti, la liturgia, questa sconosciuta, che cosa ci fa fare? Ci fa dire che, per esempio, la prima lettura la legge chiunque e il Vangelo muore. E il Vangelo si bacia, e il Vangelo si incensa, tutto il resto no. Quindi, attenti, è parola di Dio, ma parola di Dio non vuol dire che è tutta verità. Anzi, dentro la parola di Dio, Antico Testamento, ci sono delle bugie che Gesù smaschera con grande chiarezza, lo vedremo. Ho messo nei ritiri di quest'anno Matteo 15, ritiro sulla misericordia, vedremo. C'è un elenco di alimenti impuri, Gesù dice non è vero, sono tutti puri. Non si può toccare la barra perché diventi impuro, tac, subito. Vedete? È tutto parola di Dio, ma c'è una differenza abissale. È tutta legge in Italia, ma un conto è la Costituzione, un conto è il regolamento del comune di Ascoli Piceno. Bisogna stare attenti, cioè è tutta parola di Dio, ma c'è una gerarchia ineluttabile. E la Chiesa ci dice che se io prendo l'Antico Testamento e non lo leggo alla luce del Nuovo, sbaglio. Sono fuori strada. Sì, dobbiamo essere molto attenti. Allora, c'è un versetto che a me piace sempre citare, del Vangelo di Giovanni. Siamo nel prologo, questo inno bellissimo con riflessi ellenistici che l'Evangelista mette all'inizio del suo Vangelo. E l'ultimo versetto del prologo di Giovanni, versetto 18, ve lo voglio leggere testualmente, dice così. Dio nessuno lo ha mai visto.
Ma come?
Non era nel rovetto ardente, non era visto di spalle da Mosè, non era... No, dice l'Evangelista Giovanni, Dio nessuno lo ha mai visto. Proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Allora vuol dire che tutte le immagini che sono nell'Antico Testamento prima di Cristo non sono Dio, non è vero, ci manca un sacco di roba e a volte c'è qualche tratto che non è il suo, le maledizioni per esempio. La verità ce la dà solo Cristo. Tutto quello che c'è stato prima era un'immagine sfocata che io potevo avere, e in parte anche bella, leggetevi Osea, leggetevi Isaia, ci sono cose bellissime, no? Però era manchevole, insufficiente. Dio nessuno l'ha mai visto, solo Cristo ce lo rivela davvero, perché è nel seno del Padre, e sarebbe interessante questa cosa, è nel seno del Padre, il seno, non possiamo, non abbiamo tempo, ma...
Padre... E il figlio che è nel seno del Padre, no? Questo seno è lo Spirito Santo. la relazione fra padre, figlio e spirito è la relazione d'amore, è la relazione che ci mette davvero in relazione se vogliamo essere fedeli, seguaci di Cristo, no? Il padre è l'amante, il figlio è l'amato. Vi ricordate al battesimo? Eccolo, è l'amato, in lui mi sono compiaciuto, la voce dell'amante, del padre. Lo spirito non è l'amore, io dico è l'amorevolezza, amorevolezza, cioè la capacità di accogliersi nella differenza irriducibile, la differenza più irriducibile, quella fra il generante e il generato. Amorevolezza. E perché dico che lo spirito è questa forza attrattiva di accogliersi fra diversi, fra distinti? Perché tutto insieme, tutta la Trinità, Padre, Figlio e Spirito, è l'amore. Dio è amore, dice Giovanni, no? È fatto di un padre, che è l'amante, di un figlio che custodisce nel suo seno, che è l'amato, di uno spirito che è la forza di amorevolezza che tiene legata quella relazione profonda, viscerale, fra le tre persone distinte ma così unite da diventare un amore unico. E se ci pensate, la stessa dinamica che c'è fra padre e figlio è la stessa cosa che facciamo nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia che cosa succede? Lo stesso spirito scende dal padre verso il figlio che diventa presente nel pane e nel vino. È la stessa cosa. Lo spirito lo invochiamo sul pane e il vino, proviene dal padre e discende dal figlio, sul figlio che è nel suo seno. Lo stesso spirito che si era posato su di lui nel Giordano. Vedete che è la stessa dinamica, identica. Allora è solo in questa relazione grande, in un Dio trinitario che è amore, che noi possiamo capire qualcosa di Dio. Capite che dentro questo non c'è spazio per le maledizioni. Cioè, non ci vuole un fine teologo per capire che tutto questo con le maledizioni non c'entra niente. Maria.
No, io volevo dire per riguardo l'Antico Testamento e l'Uomo. Io l'Antico Testamento lo sento come questa straordinaria storia di un Dio che vuole a tutti i costi far capire la sua relazione con l'uomo e venire incontro. E una cosa che commuove questa ostinazione di Dio che malgrado tutta la resistenza dell'uomo e tutto il non capire continua a riproporre la sua alleanza e la promessa. Per cui uno se non lo vede tutto in continuità, poi si arriva al Nuovo Testamento in cui allora Dio veramente dice adesso io mi faccio vedere, adesso tu puoi capire chi sono veramente io. Cioè c'è una, come dire, c'è una continuità,
sì, sì.
È una cosa.
Potremmo dire. Certo, cioè, la continuità c'è sempre, no? Abbiamo detto le interruzioni non fanno parte del messaggio cattolico, compreso della vita. Però è interessante questo, nel dire che è vero, il limite nella percezione di Dio è sempre dell'uomo. È l'uomo che vive quelle cose che capitano come la maledizione di Dio. Non è Dio che manda la maledizione, siamo noi, purtroppo ancora oggi, che viviamo quello che succede a volte, con questa immagine satanica di Dio che abbiamo nella testa, come la sua reazione, il suo castigo a quello che ci succede. Siamo noi che non capivamo. E allora per farci capire è successa per l'ennesima volta la stessa dinamica, poi basta, potremmo andare avanti all'infinito, ma la stessa dinamica che succede nella Trinità, che succede nell'Eucaristia, è successa all'incarnazione. Perché il Padre ha inviato lo spirito per far generare nel seno di una donna il figlio. Esattamente come nelle altre dinamiche.
Ma c'è questa ostinazione di Dio che malgrado tutto.
Chiaro. E diciamo, le immagini negative su Dio che sono state proiettate nell'Antico Testamento sono la colpa dell'uomo che non capiva.
Posso aggiungere una cosa molto importante? Mi ha spiegato tutto bene.
cioè non è che Dio che lancia la maledizione, ma sei tu che ti metti in una condizione di sofferenza. È vero, è vero. Sì, sì, molto bene, molto bene.
Colpa anche del che sia fatta la tua volontà.
Ah, sì, quella è l'apoteosi delle scemenze che ci sono nella fede di qualcuno, è che la volontà di Dio sono sempre le peggio cose, quindi catastrofi, terremoti, lutti, malattie sarebbero la volontà di Dio. Non so in quale Dio creda, ma certamente non il Dio di Gesù Cristo. Bene, allora dopo aver parlato del seno del Padre in cui il Figlio si manifesta nella Trinità, nell'Eucaristia, nell'incarnazione, in tutte queste dinamiche sempre uguali e sempre diverse, facciamo la pausa perché c'è il pranzo, no? Che ore sono? Eh sì, mancano 10 minuti, all'1 c'è il pranzo, alle 4 puntuali riprendiamo. Oggi pomeriggio sarà intenso perché alle 4 abbiamo la meditazione, alle 5, se Dio vuole, finiamo, ci trasferiamo in cappella, facciamo una brevissima liturgia penitenziale, cioè leggiamo insieme le beatitudini e ci chiediamo così 10 minuti a che punto siamo arrivati in questa strada per la felicità che il Signore disegna per tutti noi. Dopo ci saremo io, Adrian, che è un prete amico della Romania, Clever, che è un prete amico dell'Ecuador, spero Don Diego se sta bene, e qualcun altro forse, per le confessioni, chi vuole. E un dialogo tranquillo, non preoccupatevi, insomma, non avremo crocifisso cos'è. Ecco, ecco. E dopodiché alle 6:30 la messa. Domani mattina invece approfondiamo un po' il Magistero di Papa Francesco. Avete visto che bello la notizia, grande bomba, che uscirà lunedì 21, dopodomani, una enciclica di Papa Francesco che si chiama Misericordia et Misera. La frase che io ho scelto per intitolare il primo ritiro che ho tenuto qui al Centro Nazareth è una frase di Sant'Agostino: la misera e la misericordia, quando la donna adultera si incontra con la misericordia fatta persona in Cristo. Uscirà questa enciclica di Papa Francesco in cui tira le somme dell'anno giubilare. Cardinal Casper ieri ha dichiarato che sarà una nuova rivoluzione della tenerezza, quindi ci aspettiamo tante belle novità già lunedì. Domani non ne potremo parlare perché non sappiamo ancora niente, ma insomma vedremo già le novità grandi della Misericordia Vultus e della Amoris Laetitia.